Leggiamo la parola del Signore. Solo alcuni versetti dal capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, i versetti dal 23 al 25. Mentre egli, Gesù, era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Avrete sentito da innumerevoli schiere di preti, predicatori, pastori, una immagine che viene suggerita da un passo del libro dell'Apocalisse: Gesù che sta alla porta e bussa. E quando un evangelista o un predicatore parla di questo, immediatamente dice: ecco, Gesù è alla porta del tuo cuore, aprigli, fallo entrare. Ora, l'idea che questa immagine ci comunica è quella di un Gesù che sta lì in attesa di essere accolto, al freddo e al gelo, come nella mangiatoia, no? A volte. E ci fa pensare che egli sia disposto a entrare in qualunque casa, a qualunque condizione, persino se chi aprirà quella porta è una persona che sinceramente lo sta facendo per pura civiltà, perché insomma è impietosito di uno scocciatore che sta bussando alla propria dimora. Ora, vedete, questa immagine è totalmente falsa, perché, come abbiamo letto nell'episodio che è descritto da Luca, che si verificò a casa di Simone il fariseo, Gesù quando entra in una casa non si compiace del fatto che gli sia riservata una ospitalità di facciata. Lui si compiacque delle lacrime e del cuore spezzato di quella donna peccatrice, piuttosto che della cena di Simone, no? Questo è molto importante, perché quello che è lo scopo di Cristo nell'entrare in una casa, e se vogliamo utilizzare questa immagine, in un cuore, non è quello di averne un profitto, ma è quello di conquistare l'affetto del cuore di chi lo accoglie nella propria vita. Gesù vuole il cuore e ci vuole salvare dalla nostra superbia, dal nostro orgoglio, vuole aprire i nostri occhi affinché riusciamo a scorgere la nostra miseria, e vuole arricchirci con i suoi tesori. In questo passo abbiamo letto che molti credettero in lui, ma Gesù non si fidava di loro. Questo passo, questi tre versetti che abbiamo letto alla fine del capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, costituiscono una sorta di post scriptum all'episodio centrale, che è quello della purificazione del Tempio, e ci insegnano altri aspetti della gloria di Cristo. Ricordiamoci sempre che lo scopo del Vangelo di Giovanni è quello di poter comprendere chi è Gesù e di poter credere in Lui e credendo avere vita nel suo nome. Quindi Giovanni in tutto quello che scrive, in tutto quello che ci dice, ha questo scopo, quello di mostrarci la gloria di Cristo, di illuminare un aspetto o un altro aspetto del suo carattere, della sua persona, delle sue opere. Quindi cosa ci insegna questo passo della gloria di Cristo? Ci insegna delle cose che sono importantissime. Ci insegna delle cose che sono importantissime e poi ci insegna anche delle altre cose che riguardano la nostra fede. E ci fa comprendere, essenzialmente, che il Signore Gesù Cristo non si compiace di tutti quelli che professano di credere in Lui. Questa è la questione centrale. Ci sono tanti che professano la fede in Cristo. Gesù non si compiace di tutti quanti loro. Potrebbe sembrare un pensiero davvero scandaloso, ma così è. E allora, molto velocemente, prima di tutto, che cosa impariamo da questo passo riguardo alla gloria di Cristo? La prima cosa che Giovanni ci dice intorno a Gesù è qualcosa che riguarda la conoscenza divina che egli possiede delle persone, la conoscenza divina che egli ha degli uomini, delle donne, delle persone. Gesù, dice Giovanni, conosceva tutti. Gesù conosceva quello che era nell'uomo. Ora, le affermazioni dei versetti 24 e 25 sono estremamente precise. E se vogliamo essere puntigliosi, e se conosciamo la scrittura nella sua interezza, sappiamo che quello che qui è attribuito a Gesù Cristo, per esempio in altri passi, nel libro dei Salmi o in alcuni libri profetici, è attribuito a Dio stesso. Gesù conosceva tutti e Gesù non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Abbiamo letto all'inizio del nostro culto il Salmo 7. Cosa è detto di Yahweh, cosa è detto di Dio, cosa è detto del Dio di Israele a proposito della conoscenza che ha degli uomini? È detto sono dette queste parole: tu investighi, tu conosci, tu sei il Dio giusto che conosce i cuori e le reni. Le parti più profonde, più intime, no? Non si riferisce agli organi anatomici del corpo, ma ovviamente è una metafora delle parti più intime e profonde dell'essere umano. C'è un altro passo ben conosciuto nel libro di Geremia, nella profezia di Geremia, al capitolo 17, in cui è detto così, guardate come si esprime il profeta: il cuore è ingannevole, il cuore dell'uomo, più di ogni altra cosa insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? È una domanda che viene lanciata e che rimarrebbe nel vuoto: chi può conoscere i recessi, le profondità del cuore dell'uomo? La risposta però viene subito dopo: io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Le stesse cose sono attribuite a Cristo glorificato. Nel libro dell'Apocalisse, Cristo che si presenta a Giovanni, egli stesso, al capitolo 2, il versetto 23, scrivendo a una delle chiese, dice: si saprà che io sono colui che investiga e che conosce le reni e i cuori. Metterò anche a morte i suoi figli, di questa donna malvagia che si trovava nella chiesa di Tiatiri, e tutte le chiese conosceranno che io, Cristo, sono colui che scruta le reni e i cuori. Quindi comprendiamo che quello che dice Giovanni al capitolo 2 è una chiara affermazione della deità di Cristo. Cristo è Dio, Gesù Cristo, colui che conosce perfettamente l'uomo, è capace di fare quello che Dio fa, conoscerlo perfettamente. E infatti, vedete, gli uomini possono conoscere tante cose. Possiamo guardare dentro un microscopio e vedere, che ne so, muoversi un paramecio o mettere i nostri occhi dentro un telescopio e scrutare le profondità dell'universo. Ma chi può conoscere le profondità del cuore dell'uomo? Solo l'onniscienza divina può scandagliarle. La maggior parte dei giudizi che noi esprimiamo nei confronti delle persone o perfino di noi stessi sono o errati o squilibrati o viziati dal pregiudizio. Noi siamo o troppo severi o troppo ingenui e creduloni, perché il fatto che Gesù Cristo possieda una tale profonda e precisa conoscenza è allo stesso tempo un pensiero, se ci pensate, sublime e spaventoso. Gesù Cristo sa tutto di te. Gesù Cristo sa tutto di me. Gesù Cristo, come il Dio di Davide, che scriveva nel Salmo 139, tu conosci la parola prima ancora che sia pronunciata dalla mia bocca, conosce le motivazioni del mio cuore, conosce le mie intenzioni, conosce i miei scopi, sa perché io dico o faccio questo. Non posso nascondermi davanti a Lui, non posso ingannare Dio. È un pensiero sublime ed è un pensiero spaventoso, se ci pensate. E questa qualità divina di Cristo, questa qualità divina che è qui espressa, noi possiamo sopportarla solo per una ragione, perché sappiamo che è congiunta alla sua misericordia. Vedete, le stesse parole che noi leggiamo qua in Giovanni 2, dove dice che Gesù conosceva ogni cosa, non aveva bisogno della testimonianza di nessun uomo perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo, le troviamo alla fine del Vangelo di Giovanni. Vi ricordate dove? Cosa c'è alla fine del Vangelo di Giovanni? C'è la riabilitazione di Pietro. Pietro aveva tradito il Signore, lo aveva rinnegato. Se ci pensiamo, l'unica differenza che ci fu tra Giuda e Pietro fu il fatto che Giuda prese dei soldi, Pietro invece negò di conoscerlo, imprecò, lo ripeté per 3 volte. Il Signore si presenta a Pietro al mare di Galilea e lo riabilita. E gli dice, ma Pietro, ma tu mi ami? Sì, Signore, tu lo sai che io ti amo. Pasci le mie pecore. Poi Gesù glielo dice una seconda volta, ma mi ami? Signore, sì, ti amo. Pasture i miei agnelli. E Gesù glielo ripete per la terza volta, perché Pietro l'aveva rinnegato 3 volte, e 3 volte avrebbe dovuto ribadire la sua fiducia e il suo amore verso di lui. Ma la terza volta è scritto che Pietro si rattristò del fatto che Gesù gliel'avesse chiesto, e rispose in questo modo: Signore, tu conosci
ogni cosa.
Esattamente, se conoscete il greco e mettete a confronto le parole di Giovanni 2 e di Giovanni 21, troverete la stessa costruzione, anche grammaticale, le medesime parole. Gesù conosceva ogni cosa, Signore, tu conosci ogni cosa, tu sai che io ti amo. Cosa riuscì a consolare Pietro fu la conoscenza di Cristo congiunta alla sua misericordia. Tu sai ogni cosa. E noi lo dobbiamo tenere in considerazione sia nel valutare noi stessi quando siamo chiamati a esprimere dei giudizi anche nei confronti del nostro prossimo, sicuramente. Noi dobbiamo essere capaci di farlo, non possiamo pretendere di pesare i loro cuori. È giusto, noi dobbiamo esprimere, siamo spesso chiamati ad esprimere dei giudizi su noi stessi. Paolo lo dice, esaminate voi stessi, vedete se siete nella fede. O anche sugli altri. A volte siamo chiamati ad esprimere dei giudizi sugli altri, ma dobbiamo ricordarci che Paolo stesso è estremamente cauto quando si tratta di esprimere dei giudizi. Egli dice, quanto a me, io pochissimo, a me pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso. Infatti non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo però sono giustificato. Cosa sta dicendo Paolo? Io non mi accuso, non mi condanno, non ho conoscenza di colpe palesi, di peccati abituali nei quali io sono vivo, ma questo non significa che io sono privo di colpe. Non mi giudico nemmeno da me stesso, chi mi giudica è il Signore. E poi aggiunge, perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori, allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Quindi comprendiamo, il primo punto del nostro messaggio è questo: in Cristo c'è una conoscenza divina e noi ci troviamo davanti a un Salvatore che conosce così profondamente noi stessi e gli altri. Quali implicazioni ha tutto questo? Seconda cosa, questo passo di Giovanni ci insegna anche qualcosa che riguarda la gloria di Cristo e la sua assoluta indipendenza. Cosa voglio dire? Mi spiego. Tutte le cose in questo mondo sono dipendenti da tutte le cose. Gli animali, per la loro vita, dipendono, per esempio, dalle piante. Anche i carnivori, perché i carnivori mangiano altri animali che a loro volta traggono la loro sussistenza dall'erba che esiste, perché c'è una terra che fornisce il nutrimento, un sole che fornisce l'energia luminosa, un'anidride carbonica che può essere fissata in modo che divenga zuccheri, e quindi tutto dipende da tutto. Noi dipendiamo dall'ambiente, noi dipendiamo dalle piante, dagli esseri umani, perfino il sole che dona la luce, dipende da che cosa? Dall'esistenza dell'idrogeno, l'idrogeno che bruciando dà dell'energia. A un certo punto il sole esaurirà il suo carburante e si spegnerà, se il mondo continuerà ancora per miliardi di anni, questo è, potete stare tranquilli, noi non vedremo questo spettacolo. Ma quello che voglio dire è che tutto dipende da tutto su questa terra, nel creato. Solo chi ha creato tutto non dipende da niente e da nessuno. E questa qualità i teologi l'hanno definita, con una parola che è stata coniata apposta, e si dice aseità, cioè Dio che è sufficiente a se stesso, che basta a se stesso. Nel Salmo 50 dice: se io avessi fame non lo chiederei a te perché ho tutto a disposizione. E nel grande discorso che Paolo fece all'Areopago di Atene, Paolo disse: Dio non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Dio sta benissimo per conto proprio. Dio non aveva bisogno del mondo e non aveva bisogno neanche di noi stessi. Dall'eternità il Dio uno e trino viveva nella perfetta pace, armonia, in un amore perfetto. Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è perfettamente sufficiente a se stesso. Ora, qui ovviamente comprenderete che quando Giovanni dice che Gesù non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, ci dà un barlume di questa sufficienza di Cristo. Ce la dà positivamente e negativamente, perché poi dice: egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Quindi sicuramente noi possiamo comprendere che nella sua natura umana Gesù era soggetto a tanti bisogni. Aveva bisogno di mangiare, di bere, di dormire, ma perché è perfettamente uomo, era perfettamente uomo. Ma nella sua natura divina, Cristo non aveva bisogno di nulla. Nel campo della conoscenza delle cose, ma vorrei dire che questo episodio ci fa anche comprendere un'altra cosa, che Gesù era assolutamente indifferente alle cose che gli esseri umani, noi uomini, stimiamo più preziose e più grandi. Quali? Il potere, il denaro, il piacere, la popolarità. Non ci piace essere impopolari, non ci piace essere poveri, non ci piace non contare nulla. E queste cose sono quelle cose eccelse tra gli uomini che Gesù disprezzò. Ma come? Ma com'è possibile? Signore, c'è gente che crede in te, aggiungiamole al nostro numero. Più siamo, meglio è. Questo dovettero pensare i discepoli. Anzi, dovettero perfino meravigliarsi del fatto che questa gente che aveva visto i miracoli, ora noi non sappiamo quanti miracoli o quali miracoli Gesù abbia fatto in quell'occasione. Giovanni stende un velo, dice che fece segni dei miracolosi, probabilmente guarigioni o altre cose di questo genere, e questa gente in qualche modo avrà professato la fede in Gesù. E Gesù rimase indifferente davanti a queste persone. Addirittura sembrava perfino ostile nei loro confronti. Avete visto? Lo dice chiaramente Giovanni. Molti credettero in lui, molti, vedendo i segni miracolosi, ma Gesù non si fidava di loro. In altri termini, queste persone che avrebbero voluto seguirlo, avrebbero voluto essere insieme al gruppo dei suoi discepoli, Gesù disse: in qualche modo, non sappiamo esattamente come, no, grazie. Mostrando di essere assolutamente indipendente dalla popolarità, dal plauso, dalle lusinghe degli uomini. E questa cosa è una di quelle che noi comprendiamo meno. Infatti non è un caso che proprio la qualità della aseità di Dio è una delle più inconcepibili per noi, perché noi non possiamo comprendere certe qualità divine. Come fa a esistere dall'eternità qualcosa? perché noi, per noi tutto ha un inizio. E allo stesso modo, come fa a essere assolutamente indipendente da tutto, tanto che alcuni teologi hanno pensato che Dio abbia creato il mondo perché mancasse qualcosa, perché mancava qualcosa in lui. Assolutamente no. E questo ci porta alla terza ed ultima qualità divina che questo passo mostra del nostro Signore Gesù Cristo: la sua grazia. Quindi questo passo ci mostra la conoscenza divina di Cristo, mostra la sufficienza o la indipendenza di Cristo, ci mostra la terza cosa che è appunto la sua grazia, la grazia divina. Perché dico questo? Perché se nonostante la confessione di fede di questi molti, che si dice credettero nel suo nome, Giovanni afferma, ma Gesù non si fidava di loro. Ora, per chi conosce il greco, o per chi non lo conosce si fida di me, le parole qui tradotte, credettero, il verbo, sono tempi diversi, ma il verbo tradotto con credettero nel suo nome e Gesù che non si fidava di loro è lo stesso verbo. Pisteuo significa credere. Quindi noi in un certo senso potremmo perfino tradurre che al contrario, potremmo anche dire che Gesù crede solo in quelli che si fidano di lui. O potremmo tradurre benissimo che molti credettero nel suo nome, ma Gesù non credeva in loro. La parola è la stessa, il significato però certamente del termine credere è diverso, perché questo passo ci dice che per essere degni della fiducia di Cristo noi ci dobbiamo fidare di Lui, questo è il punto. Credere non è soltanto accettare qualcosa con la nostra intelligenza, con la nostra comprensione naturale. La fede autentica comporta un atto di dedizione, un atto di appunto affidamento. La fede autentica è fiducia. E se la fiducia è ciò che fa la differenza, se la fiducia è la base di un rapporto autentico con Dio, allora cosa implica tutto questo? Che non sono i nostri atti, che non sono i nostri sacrifici, che non sono le nostre parole, che non sono le nostre opere buone il mezzo o lo strumento per il quale giunge a noi la benevolenza divina, la grazia divina. L'apostolo Paolo, in un passo molto conosciuto dall'Epistola agli Efesini, dice così: è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, affinché nessuno se ne possa vantare. E poi continua: è il dono di Dio e non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Questa grazia che da Dio giunge fino a noi giunge attraverso questo canale che è la fede, che è un dono di Dio. Ecco perché ieri si parlava: ma perché la vostra chiesa si chiama Sola Grazia? Per questa ragione. Perché la grazia giunge a noi attraverso la fede, questa fede è dono di Dio e quindi siamo salvati per sola grazia. Le opere non aggiungono nulla, perché perfino la fede è un dono della grazia. C'è un passo davvero interessante con chiunque volesse polemizzare con noi, che ci dice: no, ma la fede è qualcosa che noi dobbiamo fare, è un'opera umana. C'è questo passo in Atti 18:27 dove è scritto così, che siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo, e giunto là egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio. Come si fa a credere? Si crede mediante la grazia di Dio. È la grazia che ci concede di credere. E infatti piace a Dio soltanto colui o colei che ha una fede autentica. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quello che lo scrittore agli Ebrei dice in Ebrei 11:6, che senza la fede è impossibile piacere a Dio, Paolo lo dice ai Corinzi quando parla dell'amore, che è il primo dei frutti della fede. Se io dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi perfino il mio corpo ad essere arso, se avessi tutta la conoscenza e conoscessi tutti i misteri del mondo e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma se non ho l'amore non mi serve a nulla. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. E quindi arriviamo alla conclusione e al centro del messaggio. In che senso queste persone credettero nel suo nome? È presto compreso quando noi leggiamo la base della loro fede. Erano i segni miracolosi che Gesù faceva. Da ciò si capisce che questo genere di fede era insufficiente, perché era una fede incompleta. Era il risultato di un ragionamento, era il risultato di una osservazione. Queste persone si erano meravigliate davanti a Gesù, ma non si erano umiliate davanti a Lui. Queste persone si accesero d'entusiasmo davanti a Lui, ma il loro cuore non si accese d'amore verso di Lui. Queste persone accettarono Gesù come il Salvatore che guarisce, ma non lo ricevettero come il Signore al quale bisogna ubbidire. Giacomo, nella lettura che abbiamo fatto, ci parla di questo tipo di fede. Una fede morta la chiama. È la fede dei demoni, che dicono e confessano che c'è un solo Dio, che tremano davanti a questa affermazione, però rimangono ribelli, non si piegano davanti a questo Dio. È la fede morta di cui Giacomo ci parla, che è priva di opere. La fede senza le opere si dimostra di essere morta. Quando Giovanni qui ci dice che queste persone credettero, non ci vuole dire che queste persone stavano fingendo di credere in Gesù. Non ci dice che queste persone erano degli ipocriti che cercavano di ingannare Gesù e i suoi discepoli. No, magari queste persone erano sinceramente convinte ed entusiaste nel pensare che Gesù era davvero il Messia promesso. Però, vedete, non basta tutto questo. Gesù raccontò una parabola che tutti conoscono, la parabola dei quattro terreni, no? Di due terreni, il terreno spinoso e il terreno roccioso, disse che il seme caduto subito germoglia. E poi quando spiegò questa parabola disse che queste persone sono quelli che ricevono la parola con gioia. Ma siccome non ha radice, siccome arrivano i raggi del sole, siccome questa pianta non giunge a maturità, non porta frutto, quella fede iniziale, entusiasta, si spegne. Immaginatevi, e sto per concludere, che una persona debba proporsi per un lavoro. E come succede spesso quando devi fare un luogo, quando ti proponi, ti danno un questionario. Cosa sai fare? Sei capace di fare questo? È una persona, sinceramente, non imbrogliando, ma pensando di possedere quelle competenze, scrive sì, sì, questo lo so fare, questo lo so fare, questo lo posso fare, di questo ho la volontà di farlo. Ma sei disposto? Certo che sì. Benissimo, voi prendete quel modulo, lo valutate e dite benissimo. Adesso ti mettiamo alla prova. Se superi la prova, ottieni il lavoro. È esattamente questo il senso. La fede, affinché sia autentica, deve superare la prova. Credo che Dio esiste. Credo che Gesù è il Cristo. Ma la domanda più importante è: mi fido di Gesù? E ancora di più, Cristo si fida di me. Si fida di me al punto da potermi fare un suo ambasciatore e rappresentarlo? Sto facendo quello che egli mi chiede di fare, in altri termini sono un discepolo, uno che segue le orme del maestro. E un'altra domanda che è bene che ciascuno di noi ponga a se stesso è questa: quali sono stati fino ad ora e quali sono i frutti della mia fede? Resiste alle circostanze avverse, alle prove, alle provocazioni, agli insulti delle persone, alle cattiverie della gente, oppure svanisce davanti alla prima difficoltà? Quindi, per tornare a quello che ho detto all'inizio, chi è questo Gesù che bussa alla porta? È colui che può ogni cosa. È colui che conosce ogni cosa e che non può essere ingannato dall'apparenza, non può essere ingannato da ciò che è esteriore. Sappilo, Cristo ti conosce meglio di quanto tu ed io possiamo conoscere noi stessi. Io spesse volte mi meraviglio nel vedere certe cose che la mia mente riesce a pensare. Eppure Cristo le conosceva già. Cristo è colui che è assolutamente indipendente, non può essere comprato, non può essere manipolato da alcuna azione umana. Cristo è colui che è disposto a darci tutto quello che è e quello che ha, ma ce lo dà soltanto e lo dà soltanto a coloro che hanno una completa fiducia in Lui, coloro che accolgono la Sua volontà, coloro che hanno capito cosa implicano le parole del Padre nostro. Padre nostro, sia fatta la tua volontà. E inoltre, di che genere è la fede che hai, se ne hai alcuna? È in questo Cristo? È una fede operante? È una fede viva? È una fede perseverante? È la fede degli eletti di Dio? Lascio queste domande alla vostra coscienza, supplicando il Signore che, se la risposta è negativa, possiate umiliarvi davanti a Dio; se la risposta è positiva, allora possiate rallegrarvi in colui che crea la fede e la rende perfetta. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo per la tua misericordia e per la gloria di Cristo che si rivela ai nostri cuori. Grazie per la sua conoscenza, grazie per la sua indipendenza, che a volte non riusciamo a comprendere in tutte le sue implicazioni, ma soprattutto grazie per la sua misericordia, per il dono della sua grazia, per il perdono che ci offre gratuitamente, perché tu accetti, o Signore, coloro che umiliati davanti a te, proprio come quella peccatrice che pianse e lavò i piedi con le proprie lacrime e li asciugò con i propri capelli. O Signore, tu accetti coloro che si umiliano davanti a te e mostrano di amarti. E fa, o Signore, che il nostro cuore sia ardente d'amore verso di te. Che non siano solamente le nostre parole, o Dio, una promessa vana, ma che esse siano il presagio di una vita vissuta in una sequela e in un discepolato autentici. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.